la vita a un Parlamento dei paesi dell'area euro, perché il Parlamento rappresenta tutti i 28 e gli interessi all'interno dei 28 sono diversi, perché un conto sono i paesi che hanno la stessa moneta e un conto sono i paesi, pensate solo ai britannici, che non sono per nulla interessati, anzi sono interessati a che l'area euro non diventi più solida, insomma, ecco, più robusta. Quindi è uscita proprio nell'ultimo numero del Mulino, ve lo segnalo, perché potrebbe essere anche questa una indicazione, però è importante che si cominci a porre il problema che così le istituzioni europee non vanno, perché non sono in grado di risolvere la crisi dell'Europa che conosciamo. Il degrado per mancanza di personalità, secondo me sì, è un degrado anche per mancanza di personalità. Purtroppo questo avviene non solo in politica, perché non ci sono più dei Michelangelo, dei Galileo Galilei, dei Beethoven, perché quelli, il nostro signore ogni tanto gli viene voglia di fare delle robe un po' straordinarie, ma insomma, no, adesso non ci sono più i Kohl e i Mitterrand, non ci sono ancora di nuovo una generazione di Kohl e di Mitterrand. Bisogna prendere atto che facciamo con i mezzi che abbiamo a disposizione, con gli uomini che abbiamo a disposizione. Perché è importante la leadership? Vedete, è importante perché per quanto io creda ai processi di partecipazione democratica, ci sono momenti storici in cui c'è bisogno di fare un passo avanti, e il passo avanti deve essere osato da un capo, e il popolo deve fidarsi di questo capo. Non capisco fino in fondo, ma di lui mi fido. L'autorevolezza del leader è importante in alcuni passaggi. Di lui mi fido. Guardate, se vi raccontassi, ma Romano Prodi potrebbe essere più preciso, come è entrata l'Italia nell'Unione Monetaria. 1997, c'era ancora Prodi, Presidente del Consiglio. Noi non avevamo i 5 parametri di Maastricht. Ne avevamo centrati 4 e non il 5º. E nella riunione del Consiglio europeo, Prodi, che era Presidente del Consiglio, si presenta accompagnato da Ciampi, che era Ministro del Tesoro. E a un certo momento Prodi dà la parola a Ciampi e Ciampi dice: dunque sia chiaro, noi non siamo dei venditori di tappeti. Noi il 5º parametro, quello del debito, non siamo riusciti a centrarlo. Nel senso che a Maastricht si dice che il debito sul PIL tollerato è del 60%, noi abbiamo il 120%. Ma non siamo dei venditori di tappeto, nel senso che non vi diciamo neanche che, così come in 2 anni abbiamo centrato gli altri 4 parametri, perché nel 76, quando Prodi era diventato Presidente del Consiglio, nessuno dei 5 parametri era realizzato dall'Italia, non vi diciamo che in altri 2 anni raggiungeremo anche questo parametro. Qua c'è la tabella di marcia per entrare in questo obiettivo, noi abbiamo bisogno di 19 anni, quindi non vi raccontiamo palle, 19 anni. E non abbiamo nulla, continuava Ciampi, da darvi in garanzia, se non la nostra parola d'onore, quella di Prodi e la mia. Ci rendiamo conto che è poco. Se ci prendete, vabbè, grazie. Se non ci prendete, vi capiamo. Perché non abbiamo niente da darvi in garanzia, perché voi crediate a questi impegni. ha cominciato col a dire: io della parola d'onore di questi due mi fido. E poi a seguire gli altri: anch'io mi fido. Allora voi capite che l'autorevolezza del capi è il valore aggiunto che ha un paese. Allora c'era un governo, il presidente era Prodi, il ministro degli esteri Dini, il tesoro era, al tesoro c'era Ciampi, agli interni c'era Napolitano, alla difesa c'era Andreatta, tutte persone conosciute e stimate in Europa, al punto da far dire: della tua parola d'onore mi fido. Ecco perché le leadership sono importanti. Oggi ci sarebbe bisogno di una leadership fortissima che dicesse: l'Europa deve cambiare strada. E poi sarebbe ugualmente difficile, perché nel frattempo che cosa è successo? È successo che sulle difficoltà dell'Europa sono nati e si stanno alimentando delle spinte nazionalistiche. Usciamo dall'Europa, usciamo dall'euro, che vuol dire per i paesi che sono nell'euro, usciamo dall'Europa, guadagniamo la nostra sovranità, decidiamo noi, decidiamo le svalutazioni, decidiamo i respingimenti, decidiamo quel che vogliamo. E queste spinte sono spinte che stanno influenzando le elezioni in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, in parte persino in Germania. Per cui la Merkel, che non è anti-europeista, ma è tedesca, ecco, non è anti-europeista, ma è tedesca, con tutte le rigidità dei tedeschi, e anche lei deve preoccuparsi della tenuta del suo elettorato. E secondo me tra lei e Schäuble c'è un gioco delle parti, perché pensano a tenersi l'elettorato. Dopodiché noi possiamo anche lamentarci, ma se nascono spinte nazionalistiche in Germania, c'è poco da ridere. Ecco, quindi la politica è complicata per queste ragioni, insomma. Quindi la mancanza di leadership all'altezza è sicuramente un argomento. Così come l'altro, che è una conseguenza, la mancanza di un disegno strategico: dove andiamo a finire? Non governiamo il day by day, mi interessa solo oggi. Il De Gasperi che diceva: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle prossime generazioni. Abbiamo bisogno di statisti che pensino alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Adesso la politica pensa tutta alle prossime elezioni, al punto che Grillo dice: voglio andare alle elezioni perché i sondaggi mi dicono che adesso, ecco, io sono il secondo partito e quindi posso andare in ballottaggio. Voglio le elezioni, come se quando hai un sondaggio che ti dice che tu hai un vantaggio elettorale si interrompe la legislatura solo per fare un piacere a Tizio, Caio, Semprone. Ma questo per dire che non c'è più il senso dello Stato, di un disegno comune e di un disegno futuro. Ma sono tutte cose che si temono, le grandi leadership, i grandi disegni, perché le grandi persone pensano in grande, pensano al futuro, insomma, no? E come si fa a cambiare? Intanto bisogna partire dal dato che la politica non è onnipotente. Non lo è mai stato, è giusto che non lo sia, è bene saperlo anche come cristiani, perché quando pretendiamo che la politica difenda i valori cristiani, i valori cristiani li difende la Chiesa, mica la politica. La politica come fa a difendere i valori cristiani? La politica è il mestiere di far andare d'accordo la gente, e quindi di fare delle cose che vanno bene anche ai non cristiani, anche se il capo del governo è un cristiano. i valori cristiani devono difendere i cristiani, ma noi siamo abituati a dire potere. C'è stato un pensatore tedesco in auge 15 anni fa, Niklas Luhmann, un filosofo, sociologo, dico pensatore perché un po' come Bauman, insomma, no? Allora andava di moda, il quale giustamente 15-20 anni fa partiva dalla constatazione che il sistema del potere, lui era un fenomenologo, insomma, il sistema del potere è formato da tanti subsistemi. C'è il subsistema del potere politico, il subsistema del potere finanziario, il subsistema del potere economico, il subsistema del potere informativo, e quindi la politica, che non è mai stata onnipotente, è diventata un pezzo del potere. Perché oggi il potere informativo non ha meno influenza del potere politico, ad esempio nel formare l'opinione pubblica. Questo battage, il problema degli immigrati in Italia è frutto di un battage della televisione, perché è la televisione che arriva in tutte le case gratuitamente, sui giornali, i giornali devi comprare, la televisione ti entra in casa senza chiederti permesso. E quando un problema viene enfatizzato, noi oggi abbiamo più o meno l'ingresso di immigrati che c'era l'anno scorso, nel 2014, poco di più. Però se andate alla televisione sembra che ci siano 15 milioni di immigrati che sono entrati in Italia. Alla fine dell'anno saranno 150.000, in Germania sono molti di più, sono quasi 300.000, sono 250.000 già oggi, insomma, no? Quindi, ma non c'è il clima che c'è in Italia, perché in Italia si è enfatizzato, è il potere della televisione nell'enfatizzare. C'è quella trasmissione della Sette in onda che è dopo, che è inguardabile, ma qualche volta la guardo solo per potermi rendere conto fino a che punto arriva. Tutte le sere c'ha i servizi sugli immigrati. La esaltazione della stazione di Milano, io ho preso il treno a Reggio, sono andato a Milano perché volevo rendermi conto, non sono riuscito a trovare il gruppo degli immigrati di cui la televisione ci aveva fatto una testa così, nella stazione non l'ho trovato. Ho chiesto a un vigile, dice guardi sono quelli lì, erano sotto gli alberi, sono stati 10-20 persone, io abito a Reggio nella zona della stazione, sono etnicamente molto più in minoranza dei viaggiatori della stazione centrale di Milano, sono, non si sono resi conto, però la televisione ha pompato. Allora il subsistema del potere mediatico è straordinario, quindi bisogna partire dal dato che se la situazione è così, ognuno deve fare la propria parte, sapere che la politica da sola non ce la farà, ammesso che ne abbia voglia, perché il problema è quello che ne abbia l'intenzione. Ma anche se ne avrà l'intenzione oggi, a invertire lo stato d'animo degli italiani, non ce la fa da solo la politica. Mi sarebbe che, non so come, che Renzi avesse a disposizione, siccome è riuscito prima delle ultime elezioni europee a creare un clima così esagerato, insomma, no? A suo favore, che riuscisse a trovare anche il modo per ribaltare, avendo a disposizione molti mezzi televisivi, insomma, no? Ma non credo che ci riuscisse, perché oggi è quello più mediatico, diciamo così, parlo di lui perché è quello che riesce a usare il mezzo televisivo, ma da un lato appunto il sistema informativo, io spero che almeno la RAI, perché che questa roba la facciano le TV private per avere più audience, passi, ma che anche la TV pubblica, che è finanziata dallo Stato e dai contribuenti con il canone, contribuisca anch'essa a creare questo clima, è imperdonabile. Io per quanto potevo ho cercato di fare una testa così a Renzi, per dire guarda che devi togliere la RAI, perché la RAI non deve sostenere il governo, deve sostenere il paese. È una posizione, la posizione di non verità è una posizione contro il paese, raccontare balle, enfatizzare balle, far vedere una realtà che non è la realtà, è un reato, secondo me, se lo fa uno strumento pubblico, una televisione pubblica. Io spero che questo contribuisca, spero che la Chiesa possa fare la sua parte, dimostrando qualche goffaggine come in questi giorni, insomma, no? Nel senso che le parole devono servire ad aprire una breccia nelle coscienze, ma non a dire ma insomma non è adatto a parlare, insomma, no? Ecco, la posizione è assolutamente condivisibile, però andrebbe, lasciamo fare al Papa, non roviniamo quello che fa il Papa, che insomma lancia dei messaggi di un'efficacia straordinaria sul tema, perché dobbiamo rovinarli, no? Insomma, no? Però l'importante è cambiare questo clima, perché in questo clima è impossibile che si riesca a pensare a un'Europa diversa, perché dobbiamo convincere la maggioranza dell'opinione pubblica che l'Europa serve, perché oggi è convinta la maggioranza dell'opinione pubblica, in Italia pare che il 51%, ancora per 51%, siamo arrivati, eravamo partiti da posizione del 70-80%, crede all'utilità dell'Europa. Dobbiamo riconvincere l'opinione pubblica che serve una sovranità sovranazionale, che serve non rifarci la guerra tra di noi, che serve affrontare le difficoltà mettendoci insieme, che serve dividere i rischi rispetto a una situazione economica che adesso, con le cose che stanno accadendo in Cina, potrebbe far precipitare l'intero mondo in una situazione di crisi, perché così come nella precedente crisi noi siamo riusciti ad attutire il peso, l'Occidente è riuscito ad attutire il peso perché c'era l'economia cinese che tirava, se adesso l'economia cinese tira giù non so che cosa possa succedere. Ieri c'era De Aglio sulla Stampa con una riflessione molto molto appropriata a questo riguardo. Perché si è scelto, come fare? La domanda era questa. Io vi ho detto prima perché non ho la risposta, perché anche Romano Prodi, che ne sa più di me, non la scrive la risposta, perché quando arriva a dire bisogna rifare, fare l'Europa federale, sono d'accordo anch'io, grazie. Come? Io dico bisogna ricreare condizioni di condivisione tra la gente, perché oggi contro la volontà della gente non si fanno operazioni di questo genere. Io penso, temo che non abbiamo toccato il fondo, e forse toccando il fondo può darsi quello che vi dicevo prima, che si crei una condizione di ripartenza. Ma soprattutto penso che bisogna mettere assieme quei pochi che hanno la testa tra le orecchie, ho fatto alcuni nomi e alcuni paesi prima, ho indicato, insomma, perché assumano un'iniziativa, assumano un disegno, si diano un disegno, suppliscono alla mancanza di leadership forti con un'alleanza forte. Perché si è scelto il Niger? Ma è una domanda fondatissima, insomma, io condivido questa preoccupazione. Da quello che so, solo quello che ho letto sull'articolo, da quello che ho capito sull'articolo, è perché lì il governo era favorevole, perché non è facile, immagino, sì, anche se si guarda la mappa, è evidente che il Niger in un qualche modo si occupa degli immigrati che vengono dal Mali, dalla Burkina Faso, dalla Nigeria, dal Gabon, insomma, no, dai paesi limitrofi, non quelli del Corno d'Africa, che sono quelli più drammatici. È difficile un'operazione di questo genere, perché si tratta di andare a fare assumere un'iniziativa sovrana all'interno di una sovranità di un paese che non vuole, non accetta di essere violata, insomma, no? Immagino che guardando i paesi qua, insomma, se si esclude l'Eritrea non ne parliamo, l'Egitto non ne parliamo, il Sudan non ne parliamo, la Somalia non ne parliamo, bisogna scendere giù, ma scendere giù non ha senso, perché gli immigrati vengono da questa area, e quindi non saprei dove si possa dislocare una iniziativa con queste caratteristiche nella parte del Nord Africa, nella parte est dell'Africa.
Ma soprattutto perché questa iniziativa? Perché questi hanno fame, ha detto, quindi questi vengono sì. Anche dove puoi mettere dove c'è sì. Quello a fare.
Insomma, è un'iniziativa che ha nelle intenzioni di chi l'ha promossa così l'obiettivo di aiutare a risolvere le situazioni più drammatiche e in un qualche modo anche a favorire gli asili, le richieste di asilo politico senza transitare attraverso questa sofferenza dell'attraversamento dell'Africa e del rischio dell'attraversamento del Mediterraneo, insomma, no? Andarli a cercare alla fonte, all'origine, quelli che sono in condizioni di richiesta di asilo, almeno gli si evita questa tortura, questo calvario, insomma, e i soldi che devono spendere, tutte queste robe.
Perché le coste sono impraticabili. E quindi devo dire che non mi era mai venuto in testa, ma quando ho saputo questo, devo riconoscere che il prendere la cosa prima e cercare di fare lì il grande centro, perché l'importante sarebbe anche conoscere di più le situazioni, no? Quante situazioni ci sono in Italia? Adesso, appena adesso, ci parla, telefonato da Bologna, dove sarebbe evidentemente meglio che queste persone li aiutassero a tornare al loro paese, perché qui va molto peggio per loro. Quindi può avere una certa intelligenza della situazione prima che il mare le porti via, e devo dire che mi attira, perché adesso è spaventosa, no? La cosa del mare adesso è proprio del tutto selvaggia, per questi mesi in cui hanno anche tolto i guidatori della barca, insomma. Quindi prendono 3 passeggeri più scappati e li fanno guidare a loro.
Certo.
Adesso è proprio un omicidio.
Bene.
Io volevo entrare un po' in questa cosa che avete detto, dicendo alla fine un discorso come quello di stamattina, per me evidentemente è molto importante e molto interessante, ma poi riguadagnando i discorsi indietro, a me sembra che salti fuori sempre la stessa conclusione, e cioè che bisogna fare politica. Mentre noi ci troviamo in una situazione per la quale, da una parte la crisi, no? Per quello che riguarda la crisi, in molti animi è venuto avanti anche piano piano una domanda, ma di chi è la colpa? Solo che è difficile non dire che la colpa è di un sistema che non conosciamo, di cui non sappiamo i nomi, no? Questa cosa è saltata fuori qualche volta in questi giorni, e quindi diciamo sta finanza. In questo clima del dominio della finanza è chiaro che il calcolo dell'indifferenza fa dei grandi guadagni, perché quando uno è sistemato un minimo nel suo menage, perché ancora non ha perso il lavoro, quindi il disinteresse per il progetto politico, o per disperazione o per indifferenza, io lo sento molto forte. Pensa che lo sento per noi stessi. Per noi stessi. Io desidero, un po' sollecitato da questi ragazzi, ma io stesso desidero entrare più vivamente nell'attenzione e nell'impegno per la politica, perché mi stupendo. Sì, mi faccio un po' da ridere nel comitato etico dell'ospedale, ma altrimenti capisco che è poco. Bene, dopo nell'omelia cerco di parlare delle persone, dei gruppi, della povertà, dei progetti, però insomma, perché globalmente è abbandonata. Io non voglio dire niente del Presidente del Consiglio, ma è chiaro che non è una grande avventura che lui butta lì, ma dire che questa è la politica per me è imbarazzante.
Per me
è imbarazzante.
Sia chiaro, anche per me, io vi ho detto che sono molto critico e cerco di dirgli le cose, ma che se non ho relazioni, come dire, costanti, insomma, no, ma ogni tanto con lui si comunica attraverso SMS e uno su 10 ti risponde, insomma, no. E quando vedo cose clamorose cerco di dirgliele. No, io stento, ad esempio, quando vi dicevo che mancano disegni strategici, disegni di futuro, idee di futuro, se io vengo richiesto di descrivere l'idea di futuro che ha Renzi, non saprei, non vedo un disegno. L'unico disegno che vedo e che ha un suo merito è quello di smontare, come dire, una struttura di potere che in questi anni responsabili chi hanno, quelli che hanno governato a partire dalla DC, dagli anni in cui si poteva evitare che questo accadesse, una struttura di potere, come dire, sotterranea o comunque sconosciuta, per non usare la solita espressione burocratica, che è un potere che continua a contare, a governare, a prescindere dalle scelte della politica. Mi raccontano, me l'ha raccontato Graziano Del Rio, con cui sono in relazione perché è un amico, che appena arrivato lì, Graziano Del Rio, essendo stato presidente dell'ANCI prima, avevano con l'ufficio studi dell'ANCI avevano elaborato dei conti su le riserve finanziarie della Repubblica che non coincidevano con quelli scritti nei bilanci ufficiali, nella legge finanziaria. E allora hanno convocato i direttori generali, i capi di gabinetto, e gli hanno detto: ma com'è questa cosa? E sentitesi scoperti, hanno detto: ma insomma, perché noi abbiamo bisogno di tenere un gruzzolo, una riserva, perché non si sa mai. E a quel punto Renzi si è incavolato bestialmente e gli ha detto: o li tirate fuori tutti, perché voi dovete rispondere al potere politico, o domattina siete licenziati. E sta facendo così, sta cercando di... Vedete, ci sono alcune cose. L'elezione di Mattarella, al di là del fatto che insomma, io posso anche essere tradito dall'amicizia, però è una di quelle cose, un'altra di quelle cose, come sugli immigrati, dove lui paga un costo elettorale. Lui sapeva bene che il Presidente della Repubblica, adesso vi dico cose, insomma, che ci arrivate anche voi, non sono cose segrete, il Presidente della Repubblica normalmente è eletto dai parlamentari, deputati e senatori, e da entità esterne che pretendono di dire la loro. Mentre il capo del governo è frutto dell'esito elettorale, il Presidente della Repubblica è eletto anche da persone, da ambienti che stanno fuori e che devono dare il loro placet. Tranne Scalfaro, che è stato eletto in quella maniera così rapida perché c'era stato l'assassinio di Falcone il giorno prima, e quindi in modo improvvisato, lo ha proposto Pannella, quindi il più anticlericale propone un candidato che è il più clericale, che è, come si faceva a dire di no, quindi è stato eletto così Scalfaro senza chiedere niente a nessuno. Tutti gli altri candidati, e quindi eletti presidenti, hanno avuto il consenso di chi ha espresso il voto e di chi da fuori ha espresso il consenso. Non, anche tutti, chiaro? È bene saperlo. Nel 1971 DC e PC avevano scelto Moro una ventina di votazioni, poi, perché avevano una forza parlamentare importante, ma siccome non tutti i DC votavano, tutti i PC votavano, ma solo una parte della DC votava, quella che era influenzata da, alla 23esima votazione, alla vigilia di Natale, viene eletto Leone, un altro democristiano, ma di fibra diversa. 1985, DC e PC, De Mita e Natta, decidono Leopold Elia, che era appena stato presidente della Corte Costituzionale. Viene eletto, c'è un partito che esercita un'interdizione a nome di quegli ambienti. Avendovi detto DC e PC avete capito qual era il partito, siamo nel 1985, e viene eletto Cossiga, un altro democristiano, ma non Elia. Ecco, allora, stavolta viene eletto Mattarella. I suggerimenti erano per Amato, di tutti quelli che voi potete immaginare. Renzi sapeva che con Amato avrebbe avuto la guerra se non avesse scelto Amato. Se non avesse scelto Amato avrebbe avuto la guerra. Intanto sarebbe saltata quella coalizione per le riforme che in Parlamento si era stabilita con Berlusconi, e quindi quello primo. Secondo, gli ambienti influenzabili da quegli ambienti avrebbero cominciato a sparare contro. Il declino di Renzi è cominciato dopo le elezioni di Mattarella. Lui sapeva, perché gliel'avevano detto esplicitamente. Mattarella è il primo Presidente della Repubblica che viene eletto senza il placet. Allora, lui non lo conosceva neanche, Mattarella. L'ha fatto perché? Perché è un guascone, un giocherellone, uno che
è uno scout
a cui piace fare le cose impossibili, insomma, no? O l'ha fatto perché ha voluto vedere quanto tiene la sua forza, quanto è vera o quanto è. Però, insomma, voglio dire, ci sono alcuni passaggi di questo genere. Allora, Renzi ha alcune cose, però stavamo parlando del disegno. Se mi chiedete qual è il disegno per il futuro, io non lo vedo, non glielo vedo, e secondo me è così. Però bisogna che ci abituiamo, come dice Don Giovanni, insomma, se cominciamo, riprendiamo a impegnarci in politica, forse si crea anche un'altra condizione in politica, perché oggi la politica sta vivendo dei momenti piuttosto tristi, molto tristi, insomma, in cui sbaglia chi comanda, sbaglia chi sta all'opposizione, sbagliano tutti, perché insomma il paese è da un'altra parte, il paese è da un'altra parte, questo è il problema della politica oggi.
Cosa dite, ci fermiamo?
No, allora c'è una domanda.
Luca.
A me, cioè, interessava
uno dei politici futuri.
Grazie. Interessava sapere sulla questione della Grecia, perché lei diceva prima che per rinascere a livello europeo, era necessario, diciamo, un crollo definitivo dell'Europa, anche a livello della Germania.
Un peggioramento
della situazione. E io pensavo, quando si è fatto il referendum e per il risultato che ho preso il referendum, poi che questo peggioramento, diciamo, potesse esserci, cioè come se fosse un punto di svolta, magari che segnasse un po', diciamo, un inizio, magari una fine per poi rinascere, cioè quanto è stato perso, cioè è ancora possibile questo scenario, quanto guadagniamo con diciamo un accordo fra Grecia ed Europa, quanto invece possiamo perdere, se possiamo perdere.
Ma l'economia greca non è di per sé, non ha una dimensione tale da poter modificare il quadro dell'Europa, in ogni caso, in tutte le ipotesi, sia che la sia secondi, sia che la sia ostacoli, insomma. No.
Ma anche a livello di, cioè, di un segnale forte.
Sì. Che cosa è successo in Grecia? È successo, vedete, è antipatico, è antipatico dire questa cosa. La Grecia aveva un volume di debito perché ha assorbito molte risorse in questi anni, no? Circa 250 miliardi europei, e europei nel senso da istituzioni bancarie o paesi, anche il sistema italiano, il paese Italia aveva fornito 35 miliardi, ma erano di più, con le banche erano il doppio. Allora, affermare il principio che chi ti presta i soldi poi tu non li restituisci è un'impresa, perché insomma, vuol dire che non te ne prestano più. Nella migliore delle ipotesi, se si afferma questo principio, se tu non glieli restituisci magari non te ne danno più, come minimo. Anche noi italiani, Salvini, che era contro l'Europa, eccetera, eccetera, poi appena ipotizzata la possibilità della non restituzione, ha detto: oh no, voglio sapere i nostri 35 miliardi, chi li tira fuori, tanto, paghiamo mica noi. Figuratevi in Germania come ragionavano. Ma soprattutto perché c'era stato un rifiuto di fare alcune riforme che, al di là del fatto che l'ordoliberismo, come l'ho chiamato prima, insomma, no, impone a tutti i paesi una regola economica e finanziaria stretta. Beh, lì insomma, io ho ascoltato l'intervento di Tsipras nel Parlamento europeo, nel Parlamento greco, attraverso Rai News, e diceva: ma insomma, no, non possiamo, la pensione a 48 anni, voi capite che insomma, la pensione a 48 anni oggi in Italia c'è stata anche a 36 anni, insomma, no? In passato, ma erano follie. Oggi, di fronte ai lavoratori tedeschi o italiani o francesi, insomma, non si può lasciare una roba di questo genere. La Grecia, che ha la seconda spesa in rapporto al PIL militare d'Europa dopo la Gran Bretagna, è una follia, e non vuoi toccare neanche quelle lì, perché Tsipras, nel progetto di Tsipras e Varoufakis, non c'era neanche la modifica reale, avevano tolto 500.000 euro, ecco, ma una presa in giro, insomma, no? I trasporti gratis, vabbè, l'IVA, che è un terzo o la metà di quella che si paga in Italia nel turismo, nel commercio, è una guerra tra poveri, insomma, no? Quindi, insomma, ci sono alcune cose che era inevitabile che loro facessero. Questa cosa dura da molto tempo, sin dal tempo in cui Nuova Democrazia, che era un partito del PPE che ha governato, che è quello che ha fatto i danni maggiori, insomma, no? Raccontando balle, falsando i bilanci, insomma, no, loro vivevano insomma, al di sopra delle non solo delle loro possibilità, ma al di sopra della condizione in cui tutti gli altri paesi europei, che fanno parte della stessa unione e monetaria e politica, vivevano. Quindi non era possibile pensare che non si mettesse mano. Io credo e spero, perché la Christine Lagarde, che è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, dice che la Grecia non è in grado di restituire il volume di credito, di debito che ha, e quindi spero che, se queste riforme vanno avanti, voi avete visto anche l'accordo, come l'accordo è noi intanto cominci a restituire, entro il 31 luglio tu devi dare tot miliardi al Fondo Monetario e all'Unione Europea, restituisci, le stesse fonti ti ridanno i soldi, però il passaggio è questo, si è affermato il principio che tu hai restituito il debito precedente, avevi un contratto con noi che dicevi entro il 31 luglio, tu restituisci e subito dopo te ne diamo anche di più, ma deve essere affermato questo principio, quindi... Allora, io sono convinto che se fanno queste riforme, per cui si mettono nelle condizioni in cui, ad esempio, sono gli italiani, non dico i tedeschi, sono i lavoratori italiani, i cittadini, le istituzioni italiane, io credo che l'Unione Europea possa affrontare la revisione di un punto del trattato che impedisce il taglio dei crediti. Penso che si possa fare quella che viene chiamata la ristrutturazione del debito, perché la ristrutturazione del debito si configura come? In un allungamento dei tempi di restituzione e anche nella possibilità di ridurlo un po', insomma.
Sì, ma non si, cioè, si sembra sempre un cane che si morde la coda, cioè, nel senso, con questo sistema economico ci sono stati, ma come la stessa Italia, hanno miliardi, centinaia di miliardi di debiti generati da chissà cosa, chissà quali sistemi anche finanziari, e debiti verso chi, verso quali istituzioni, cioè, nel senso, non siamo arrivati a un punto, o ci stiamo seriamente dirigendo verso un punto di rottura, perché c'è, è possibile ripianare un debito, cioè è utile ripianare questo debito o è utile dire abbiamo fallito, con questo sistema economico abbiamo fallito perché è sotto gli occhi di tutti, cioè mettiamo anche che questa crisi che va avanti dal 2008-2009 si risolva, ma siamo capaci che fra 3 anni ricrolliamo di nuovo in un baratro.
Ma se intanto cominciano a pagare il biglietto di quando vanno in corriera?
Sì, ok, però...
il problema è questo.
Cosa scegliamo come
problema? Il problema è questo. Io sono convinto che ci sono dei limiti di questo sistema, però chiamarci fuori da un sistema che è diventato un sistema unico al mondo, parlo del sistema economico, persino la Cina, che si continua a definire Repubblica Comunista, ha adottato questo sistema. Quindi, allora, bisogna fare quello che si può fare in Italia, che stiamo facendo in Italia, questo deve valere anche per la Grecia. In Italia noi abbiamo creato le condizioni, ci arrabattiamo per difendere queste condizioni, tali per cui diciamo che tutti gli anni abbiamo un bilancio con un avanzo economico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se non avessimo il debito, noi non ne facciamo altri di debiti. Siamo addirittura con un po' di avanzo e poi rimangono quei volumi enormi di debito pubblico. Chi sono i finanziatori di quel debito pubblico? I grandi investitori finanziari mondiali che comprano i titoli, ci speculano, ma intanto quello va avanti. Noi dobbiamo dimostrare a chi vuole fare investimenti in Italia, anche del nostro debito, che noi non produciamo più debito. E lasciamo, consentiamo che ci sia un volume di debito che è oggetto, come dire, degli investimenti, rappresenta la grande operazione della finanza mondiale. Ma gli americani sono la stessa cosa, i giapponesi la stessa cosa. L'America ha un volume di debito pubblico che è il doppio di quello italiano. Sì, vabbè, c'è questa finzione, questa grande ipocrisia, per cui c'è della carta che è proprietaria di questo, no? I titoli, ecco, i titoli sono proprietari di questo, però l'importante è che tu crei delle condizioni economiche di autosufficienza e di non riproduzione di nuovo debito, insomma, no? Almeno questa condizione deve raggiungerla anche la Grecia, e questo è quello che si fa, perché l'alternativa non è che c'è la bacchetta magica dalla sera alla mattina, tu puoi dire no, esco dal mondo, come ha detto Woody Allen, fatemi scendere, no? Ecco, sono stanco, voglio scendere dal mondo, non è fermate il mondo perché devo scendere, no, il mondo è la difficoltà, la fatica della politica, è quella roba lì che devi rimanere dentro e pilotarlo per quanto possibile, insomma.
Bene.
Bene, arrivederci allora.
Grazie. Buon pranzo.
Buon pranzo.